Bene. Allora, io ho vissuto anche per personale con i bambini qui attorno, con la luce e commozione mi viene. E perché la luce, le candele, cioè, esprimono quell'esigenza nostra profonda di trovare sempre una luce nella vita, e anche esprimono il calore, le candele, la luce accesa. E poi per le coincidenze, pensate, queste vostre candeline, queste piccole luci, sono andate vicino a questa croce. Questa croce, pensate, poi interpretando i segni, questa croce è stata fatta da un uomo che è a Lampedusa e costruisce le croci con le barche di chi arriva via mare. Per quello vedete qui, per quello è colorata un po' di due colori, no, la croce. Sono dei buchi, anche i buchi dei chiodi, sono le barche che poi si sfasciano sulla spiaggia, che hanno portato uomini, donne, bambini attraverso il mare. Poi sappiamo che tanti sono rimasti dentro al mare. E le vostre luci oggi, pensate che commozione, proprio vengono a far luce vicino a questa croce. Se leggiamo i segni, pensate, vero? Poi volevo con voi commentare brevemente, no? Questo canto che abbiamo fatto, con voi che mi siete più vicini qui, no? Abbiamo detto: Signore, vieni a liberarci. Tutte le volte vorremmo essere liberati da qualche, anche voi bambini, no? Quando c'è una preoccupazione troppo grande, quando c'è un dispiacere, vorremmo che non ci fosse, di essere liberi da queste situazioni, no? Diciamo: Signore, vieni a liberarci, perché ci sentiamo come schiavi qualche volta, no? Vieni a liberarci. Signore, vieni a consolarci. Alle volte siamo tristi, per un motivo o per l'altro. Siamo tristi. E quando qualcuno ci conforta, siamo più sereni, più contenti, no? Qualche volta ci viene da piangere anche. Vero? Mi hanno chiesto anche a me, l'altra sera, qui nel centro Balducci, anche ieri a Cormons, che Margherita, dirò dopo, non ha potuto venire, che Margherita è ricoverata in ospedale, mi hanno chiesto: ma voi avete pianto? Ma Margherita ha detto che era tanto che no. Io ho detto: sì, ho pianto, si piange, perché è umano piangere, si può piangere di consolazione, anche di gioia, si può piangere perché alle volte sentiamo un dolore grande dentro di noi. Si può piangere perché si vorrebbe che le cose andassero meglio e non riusciamo. Allora il pianto è una dimensione umana, no? Anche voi avete pianto qualche volta. Allora che qualcuno ci dica: no, non piangere, no? Non piangere. Sì, no, si faccia una carezza e dica: no, no, Diego, non piangere, si dice, no? Vero? Tutti, dico i nomi dei primi due qui, ma ecco, di non piangere, dai, andiamo avanti insieme, ci aiutiamo, non piangere. Pensate che belle parole in questo canto, no? E poi anche il Signore viene a cercarci. Credo che anche voi tutti, più piccoli di noi, abbiate questa esperienza, che poi è tutta la vita. Se uno viene a cercarci, una persona, un amico, beh, prima papà e la mamma, insomma, nonni, dice: sono venuto a cercarti, a vedere se c'eri. Ma ma proprio a cercare te, ma sul serio, sì. E questo ci dà una grande gioia nel cuore, no? Uno viene a cercarci, proprio a cercare noi, vuol dire che per quella persona siamo importanti. Pensate che parole abbiamo detto prima nel canto, dice: il Signore viene a cercarci, Gesù ci cerca. C'è stato qui un grande, fra le tante persone che sono venute in questi anni, a me ha colpito molto un uomo che è pastore evangelico, cioè è prete lui, pastore della chiesa evangelica, è sua moglie, perché loro possono sposarsi, e anche lei pastora, e si chiama Moltmann, un grande teologo tedesco. Lui è venuto e anche accennato qui da noi, era al teatro Giovanni da Udine, e sapete cosa racconta lui? Come, lui ha detto, ma ero piuttosto lontano da una fede religiosa. E poi ero in campo di concentramento, durante il nazismo, era in campo di prigionia. E un cappellano militare dice, mi ha dato la Bibbia. E io ho cominciato a leggere i salmi. E poco a poco ho sentito che il Signore veniva a cercarmi. Dove? Nel campo di concentramento. Ho sentito il Signore che veniva. Lui racconta così, questo uomo. Pensate che cose grandi. Grandi. Cominciamo quindi bene questo tempo dell'Avvento. Ecco perché ci siete voi, tante persone qui, i vostri familiari, sono le luci, c'è la luce della candela più grande, ma queste luci piccole qui dicono che ci siete voi, e questo è tanto importante. Ognuno che è qui in chiesa è tanto importante, diciamo, uno è più importante degli altri, no, siamo tutti importanti, tutti importanti. Ma io sono più piccolo, sono meno importante di uno che è più grande. No, no, come? Tutti importanti. Così ci raccogliamo allora a chiedere perdono a Gesù e agli altri, perché qualche volta, speriamo poche volte, qualche volta siamo un po' più egoisti, meno disponibili, no? Vorremmo essere migliori, però alle volte non ce la facciamo. Allora facciamo restare male gli altri, chiediamo perdono per quando avviene così. Con fiducia e confidenza diciamo al Signore, Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Il Signore abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Signore, noi qui insieme ti preghiamo, oggi che riflettiamo sulle nostre attese, su che cosa noi aspettiamo, su cosa attendono questi nostri amici più piccoli, cosa aspettiamo noi, cosa aspettano le persone più anziane di noi, cioè quali sono le nostre attese, qual è il loro significato in rapporto a tutte le attese dell'umanità, ai bambini come voi di tutto il mondo. Persone, donne, uomini che vivono su tutta la faccia della terra, preghiamo perché le nostre attese siano sempre in sintonia con le attese di tutta l'umanità. E spinti, sollecitati da queste attese, possiamo ogni giorno della nostra vita portare dei segni buoni, di giustizia, di pace, di accoglienza, di amicizia, come avete suggerito, di gentilezza, di tenerezza, perché questo mondo, anche con la nostra collaborazione, diventi un mondo più umano. Lo chiediamo nel nome di Gesù, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Geremia. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa di Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla e sarà chiamata Signore nostra giustizia. Parola di Dio.
Prendiamo grazie. Fra le letture il Salmo 57. Come splende, Signore, Dio nostro, il tuo nome su tutta la terra, la bellezza tua voglio cantare.
Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i Suoi santi. Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi, il modo di comportarvi e di piacere a Dio. E così già vi comportate, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Parola di Dio.
Diamo grazie a Dio. Prima del Vangelo, l'Alleluia numero 4. il brano del Vangelo è tratto dal Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze, affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia della terra, di tutta la terra. Vegliate in ogni momento, pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Sarei portato quasi a sedermi qua, insieme come quando abbiamo celebrato la comunione, perché adesso se mi vengo più avanti vi do la schiena, se mi sposto da una parte mi sento un po' imbarazzato e sento sì, di entrare come una sorta del linguaggio, speriamo lo sia sempre, ma un po' come ho fatto prima, più diretto anche a voi, anche se non è sempre facile. Voi che siete, avete iniziato quest'anno questo piccolo gruppo, però sono anche gli altri più grandi un po' che hanno celebrato la comunione, e quando vado anche nelle scuole mi permettete questa confidenza, e incontro anche dei ragazzi delle elementari, delle medie, e dico a loro sempre che andando e poi incontrandoli così come stanno di fronte, penso sempre a una cosa: com'era Pierluigi alla vostra età? Com'ero io alla vostra età? Quanti anni avete esattamente?
8.
Com'ero a 8 anni? Adesso vi dico anche sull'avvento. Com'ero? Un ragazzino timido, e quel mio amico di Cleulis, che poi è stato solo un anno in seminario, in quinta elementare siamo andati in seminario, gli ho chiesto un giorno: ma cosa ti ricordi di me? E lui, sapete cosa mi ha risposto? Mi ha detto: eri così timido, avevi paura di tutto, anche della tua ombra. E ricordavi sempre, parlavi sempre di una stradina del bosco di Tualis. Parlavo del mio paese, per una struggente nostalgia di casa, quando avevo 11 anni. Ora, non voglio tirare sul faro su di me, ma per dire anche a voi, a tutti noi, ma a voi che avete acceso la candela, io non avrei mai pensato, no, che non parlavo, adesso parlo appunto anche troppo, non parlavo fino a 25 anni, non parlavo in pubblico. E ho pensato, celebriamo l'Eucaristia qui con calore, siete venuti voi, tante persone. Questa settimana, facendo un riassunto, io ho incontrato tanta gente. Lunedì sera ad Ampezzo, un gruppo di persone della forania di Ampezzo per parlare dell'accoglienza. Martedì sera qui avete saputo cos'è successo, che più di hanno detto 150, qualcuno 200 persone hanno dovuto tornare a casa perché non stavano dentro la sala, che era piena anche con rischio per la sicurezza di 600 persone. Poi l'altra sera successiva, qui un'assemblea sul welfare, cioè sullo stato sociale. No? Ma dico, cosa succede? No? Poi a Cormons Libri ieri sera, che un'altra folla, per Margherita A, chiaramente, che lo conoscono lei, ecco, io vado, ho detto scherzando, effetto trascinamento, vado dietro a lei, lei a tanti, no? Ecco, per dire come sono le cose. No? E uno è qui l'Eucaristia, oggi. e sento dentro di me che i piani sono diversi, perché come diceva padre Balducci, quando io mi trovo alla Badia la domenica a celebrare l'Eucarestia, si stabilisce un rapporto del cuore e della coscienza con i presenti, e io sento così, anche se dopo ci sono gli interventi, ma la meditazione viene svolta soprattutto da me, ma c'è come un dialogo con le coscienze, che si avverte, perché si avverte che c'è una parola, quella del Vangelo, legata ai fatti della vita e alle nostre storie personali, che ci mette in una comunione qua, ci mette in comunione. Per cui quello che io dico, cioè, umilmente e con passione, sento che è un dialogo con voi, anche se avviene poi in modo minore, alle volte c'è un intervento, 3, 5, alle volte nessuno, ma c'è una dimensione di contatto col cuore e la coscienza. E nello stesso tempo, anche se è su un altro piano, perché l'Eucaristia non è neanche la serata pur parlando di fede e ateismo, perché quello è più un piano culturale, ma sento profondamente che tutto in qualche modo, senza confusione di piani, è legato all'Eucaristia. E qui il dialogo sulla parola, il confronto con la parola del Vangelo che poi ti porta, me e voi, come dice padre Ernesto, a sobbarcarci tanti altri impegni che tante volte non sarebbero riconoscibili, anche per quanto mi riguarda, nello specifico tradizionale dell'essere prete. Però è la parola che ci ha spinti anche a creare il centro Balducci. La parola è nata di qui, dal tavolo dell'Eucaristia, il centro Balducci. Ci ha spinti nella storia e ci spinge ogni giorno ad assumere, ognuno nel suo campo, la famiglia, il lavoro, la disponibilità, le tante incombenze che tutte le persone qui hanno assunto nella loro vita, e che trovano come una luce, come quelle che sono state accese, un riferimento, uno sprone, una verifica, un conforto, una consolazione nella parola del Vangelo. Ecco, questo sentivo di condividere con voi come primo passaggio. L'altro è questo: siamo a meditare sulle nostre attese. Se io chiedo a voi cosa aspettiamo, cosa aspettate? Viene Natale, uno subito pensa al Natale, all'organizzazione di questa festività esteriore, ma non è quella la domanda, non vorrei neanche soffermarmi su questo, no, cosa, se potessimo esprimere col cuore, proprio in profondità, cos'è nel cuore di ciascuno di noi l'attesa più importante, qual è? Cosa aspettiamo? Io credo che aspettiamo sempre di essere accolti e voluti bene, amati, considerati, questa è l'attesa fondamentale della vita, essere riconosciuti come persone, accolti con affetto, considerati positivamente. L'attesa più grande è questa. Certo, poi le attese sono diverse, dentro a questa attesa che è fondamentale per tutti. Se noi siamo qui, io penso a voi ragazzini, ragazzine qui, se già pensiamo all'Honduras, da dove viene Diego, come vivono i bambini, no? E Camilla, per dire chi viene da lontano, se pensiamo a un bambino che nasce oggi in una favela di Nairobi, una baraccopoli dove era Alex Danotelli o del Brasile o dell'India, se penso ai bambini della vostra età per le strade, a milioni nel mondo, senza, ecco, nessun riferimento né materiale né affettivo, dico, quali sono le nostre attese qui, anche per il prossimo Natale, quali sono le attese di tutta l'umanità? Se uno oggi in questa società ha, come dire, proprio la grazia, è il caso di dirlo, di poter svolgere un lavoro, e comunque è in una posizione diversa, i dati che davano ieri l'altro sono davvero preoccupanti, perché poi su quei dati si dice 2013 sarà peggio, no? Pensando 11% di disoccupati nel nostro paese in aumento, pensando ai giovani 36,5%, più di uno su tre dei giovani in età lavorativa fino ai 25 anni, questo calcolo, e dicono ma sarà peggio nei prossimi nel prossimo anno, e uno si spaventa pensando al futuro. Però poi, come dicevo l'altra sera, che non ricordavo, ero a San Daniele, ecco, perché preti della legalità hanno messo dentro anche me, che insomma ho detto, non mi sentivo così di seguire due preti del sud che erano venuti a parlare del confronto, scontro diretto con le organizzazioni criminali, ma stando ai dati, e questo lo percepiscono anche i nostri amici più piccoli, che bisogna essere corretti, buoni e giusti, se uno guarda i dati e dice 60 miliardi all'anno di corruzione, 120 di evasione fiscale, e uno fa la somma 180, e cosa si farebbero con quei soldi? Tanto, tanto si farebbe. Rispetto a che cosa? Alla salute, al lavoro, alla cultura, alle scuole, alla ricerca, all'attenzione alle persone che fanno più fatica nella vita, che sono più deboli, ai margini, cosa si farebbe? E allora questo però chiede che ognuno, e crescendo voi insieme a noi, cresciamo. E cresciamo come persone coerenti, limpide, oneste, disponibili agli altri, per poter attendere un futuro più umano, però l'attesa di un futuro più umano comporta l'impegno nel presente, perché questo futuro sia un futuro più umano. Per descrivere questo futuro, il Vangelo di oggi, se uno legge così a primo acchito, prende spavento, dice come il Vangelo parla di terremoti, di situazioni drammatiche, sconvolgimenti nel cielo, nella luna, nelle stelle, è un modo di dire per affermare che la storia è sempre molto importante. Lo sarà quella finale, quando ci sarà il compimento della nostra vita, della storia dell'umanità. Ma guardando al futuro, come dicevo, guardiamo al futuro per impegnarci maggiormente nel presente. E cosa dice in questo linguaggio del Vangelo, che pare così catastrofico, ma ridico, è solo un modo di esprimerci, anche se questo linguaggio può essere purtroppo registrato subito dentro alla cronaca di ogni giorno, e uno dice purtroppo disastri ambientali con gravi responsabilità dell'uomo, dobbiamo registrarli ogni giorno. Purtroppo anche l'altro giorno a Taranto, ricordiamo anche quel giovane che è morto, ieri sono celebrati nel pianto i funerali di quel ragazzo, perché guarda, già l'Ilva era come una pregnanza del dramma, della dialettica, di due diritti fondamentali che non possono essere messi in concorrenza, il diritto al lavoro per vivere, il diritto alla salute. Guarda, proprio mentre si stava preparando anche, no, questo incontro a Roma, gli operai stavano per partire, per andare a Roma a testimoniare davanti al palazzo della politica dove si sarebbe tenuta questa trattativa, su Taranto si è scatenato veramente un inferno meteorologico, no? E come dice, ma proprio adesso qui, guarda com'è la vita, no? Le macchine volavano, le gru venivano alzate dal vento, questo operaio era lì nella gabina di una gru, è stato portato dentro nel mare, no? Come fosse un fuscello la gru, una dimensione, si dice, apocalittica, no? E come mai succede? Uno sì, si addolora di quella persona e è portato una riflessione oltre quello che avviene, perché delle persone devono piangere, i familiari, una persona che è andata a lavorare ed è morta così, cosa aspetteranno, per fare un esempio drammatico di questi giorni, cosa aspetterà questa famiglia adesso per Natale? Cosa aspetterà per Natale? Può aspettare solo di placare un poco il dolore, questa è l'attesa, un'attesa per placare un dolore così immenso. E dico questo non per intristire la nostra Eucaristia, ma per dire che dobbiamo assumere tutta la storia per poter dire una parola di speranza, se no la speranza non è una speranza credibile, una speranza retorica, troppo facile, come si dice, a buon mercato, ecco. Allora registriamo le guerre, abbiamo detto anche l'altro giorno quei 10 bambini uccisi dalle bombe da bombe a grappolo in Siria. Abbiamo qui una famiglia siriana, noi, che è arrivata da poco. E quando consideriamo queste persone che vivono una situazione anche difficile umanamente, subito siamo rimandati alla Siria, a quello che in Siria succede giorno dopo giorno, con gravi responsabilità di tante persone. Ecco. E guardiamo alle guerre, all'ingiustizia, al razzismo, al disprezzo dei deboli, dei poveri, però dentro al mondo noi siamo portati a guardare ai segni positivi, ai segni di speranza. Io ho detto, cominciando, che oggi per me è un segno di speranza è stare insieme a voi, proprio che voi abbiate acceso, come stamattina Gianrico ha acceso la candela stamattina, la luce, Gianrico, che sappiamo, che conosciamo da tanti anni, un bambino Down, no? Io quando sono venuto qui aveva 8 anni, come voi. Quando sono venuto qui Gianrico aveva la vostra età, 8 anni, adesso ne ha 38, 30 anni. E ricordo, l'ho ricordato ancora, no? Vinicio, che è qui da sempre, no? Ho detto alla mamma di Gianrico, Noemi, mi pare che Gianrico ha piacere di venire qui vicino a me, sulla mensa dell'Eucaristia. E la mamma ha detto, ma sai, se poi magari lui canta forte, magari fa un gesto e qualcuno che è in chiesa magari sorride. E io ricordo che proprio ho detto così a Noemi, beh, un po' già ci conosciamo, no? Dico, questi primi mesi, Noemi, che loro sempre alla messa alle 8. Allora dico, lei sa che se io mi accorgessi, che se Gianrico viene qui e io mi accorgessi che qualcuno ride fra la gente perché Gianrico ha fatto un canto più forte, io mi svesto, dico immediatamente, lascio la veste qui e dico alla gente, ci vediamo alla prossima domenica, perché una comunità che sarebbe portata a sorridere di fronte a un ragazzo Down non è degna per quel momento di celebrare l'Eucaristia. Ci pensiamo bene, direi, ci convertiamo e riprendiamo domenica prossima, d'accordo? Sì, allora lo manda, sì. E Gianrico è stato qui per sempre. E adesso, dato che insomma, in confidenza, gli dico qualche volta, perché lui dopo va vicino dove c'è la musica, loro hanno una sensibilità musicale del tutto particolare, allora quando c'è l'armonium sopra e Francesco e Ginetta, dico, Gianrico, resto male, mi hai tradito, dico oggi, no? Mi tradisci, vai con gli altri. No, Pierluigi, no, dice lui. No, dice, no. Meglio di no, dice. Lui dice, meglio di no, no. Per dire. Allora anche questo, no? Dei segni piccoli, dirà, ma sono segni di umanità, sono segni di speranza, ecco. Allora, guardando il mondo, qui a Giuliano, e il mondo per come lo osserviamo, conoscendo tante esperienze, tante persone in tutto il mondo, l'uomo planetario noi l'abbiamo percepito nel frammento in questi anni, l'abbiamo percepito. E allora, ecco, guardando al mondo cogliamo anche i segni di speranza. Questi giorni leggevo, non ho finito perché non c'era il tempo, per dirvi 2 o 3 testimonianze, perché c'è stato in ottobre in Brasile un grande incontro di teologi, teologhe, di soprattutto America Latina, ma anche Europa. Io leggevo quello che diceva Leonardo Boff e altri teologi, e dentro di me veramente si riempiva il cuore, e dicevo, Pierluigi, a me stesso, ecco, bene così, e mi rallegravo e mi sentivo incoraggiato, perché è un linguaggio fresco, non dogmatico, non chiuso, non una chiesa della paura, della chiusura, una chiesa del futuro. Si parla di Dio padre e madre, degli affetti, si parla dei poveri, degli emarginati, degli indios, dei neri, che sono soggetti di liberazione, soggetti delle comunità. Si parla della madre terra, che non può essere violentata, non può essere uccisa nelle sue diverse forme di vita, perché è nostra madre. Noi proteggiamo questa madre perché noi siamo suoi figli. Un linguaggio bello, fresco, positivo, dove ci sono i soggetti che si sentono parlare, dico ecco, così, ecco, dentro di me, i segni di speranza che ci sono. Voi avete detto, quando c'è l'amicizia, la bontà, la gentilezza, tenerezza. Siamo contenti quando avvertiamo queste dimensioni della nostra vita. Concludo con questi due atteggiamenti che a voi e a noi più adulti il Vangelo suggerisce. State svegli, svegli, cioè non addormentatevi, di notte sì che è bene che dormiamo, no? Per essere pronti alla fatica del giorno. State svegli, non andate dietro, qui si dice ubriachezze, dissipazioni, cioè, anche voi ragazzi, anche voi, no? Anche voi, con i genitori, gli insegnanti, nell'incontro anche della comunità, voi e noi insieme, aiutiamoci a essere persone con il cuore sensibile, aperto, con l'intelligenza pronta, non a dire fan tutti così perché io devo far diversa. No, dobbiamo sentire il cuore e la coscienza e seguirli sulle dimensioni profonde, positive, quelle che ci restano dentro per sempre. Che ci restano dentro per sempre, quando si va avanti nella vita, si cresce, resta dentro qualcosa di importante che abbiamo appreso fin da piccolo. Anche il Dalai Lama ci diceva, quando dice la papà e la mamma trasmettono quell'amorevole compassione, quando è entrata dentro nel cuore resta dentro per sempre. È importante che qualcuno ce la trasmetta però, che ci trasmetta dentro questo, no? Non essere pigri, non dormire di giorno. No? La televisione, attenzione, anche internet che è uno strumento straordinario, però sappiamo che c'è già qualcuno che ha bisogno di disintossicarsi da internet fra i giovani, ambivalente anche quello. Svegli quindi, dobbiamo essere noi tutti e una comunità sempre sveglia, pronta. La nostra comunità deve essere sveglia, pronta. E poi insieme a questo pregare, dice pregate sempre per avere la forza interiore. Ora, pregare non è solo dire formule, pregare è sentire dentro al cuore, la coscienza, l'insegnamento di Gesù, seguirlo. Poi si prega, ma non serve neanche dire una parola, alle volte si prega col cuore, anche in silenzio, la preghiera della gratitudine, dell'invocazione, la preghiera dell'affidamento. La preghiera in cui anche si discute con Dio. Perché, Signore, è successo così? Non capisco. C'è una preghiera anche del dibattito con Dio. Essere svegli e pregare. Queste sono le due esortazioni del Vangelo di oggi. Ecco, io così mi siedo, se c'è qualcuno che vuole arricchire la riflessione con un intervento, una preghiera, e così poi procediamo.